All'epoca in cui ha inizio questa storia, la pressa di Stanhope e i rulli per distribuire l'inchiostro non erano ancora entrati in uso nelle piccole stamperie di provincia. Nonostante i suoi rapporti con le tipografie parigine, nella cittadina di Angoulême si continuavano a usare le vecchie presse in legno, a cui si deve l'espressione «far gemere la pressa», ormai caduta in disuso. Le tipografie di vecchio stampo impiegavano ancora mazzi di cuoio imbevuti di inchiostro, con cui uno degli stampatori tamponava i caratteri. Il piano mobile su cui veniva posizionata la forma tipografica piena di lettere, sulla quale si applicava il foglio di carta, era ancora in pietra, giustificando così il nome di marmo. Le moderne e voraci presse meccaniche hanno fatto dimenticare così bene questo vecchio procedimento che, nonostante le sue imperfezioni, ci ha regalato i magnifici libri degli Elsevier, dei Plantin, degli Aldo e dei Didot, che è necessario menzionare gli strumenti del passato ai quali Jérôme Nicolas Séchard era rimasto legato da una superstiziosa devozione, poiché avranno un ruolo in questa piccola grande storia. Séchard era un ex stampatore, categoria che nel gergo tipografico i compositori, ovvero coloro che assemblano le lettere, chiamavano orsi. Il soprannome derivava dal movimento avanti e indietro, simile a quello di un orso in gabbia, che gli stampatori eseguivano passando dall'inchiostratore alla pressa e viceversa. In cambio, gli orsi avevano soprannominato i compositori scimmie, per via del continuo esercizio necessario a prendere le lettere dai 152 cassettini in cui erano contenute. In quell'anno disastroso che fu il 1793, Séchard, all'epoca sui 50 anni, si ritrovò sposato. La sua età e il matrimonio gli permisero di sfuggire alla grande requisizione che portò quasi tutti gli operai nelle file dell'esercito. Il vecchio stampatore rimase solo nella stamperia, il cui proprietario, noto con il soprannome di Sempliciotto, era appena morto, lasciando una vedova senza figli. L'attività sembrava destinata a una rapida fine. L'orso solitario era incapace di trasformarsi in una scimmia poiché, nonostante il suo mestiere, non aveva mai imparato né a leggere né a scrivere. Tuttavia, senza badare alle sue incapacità, un rappresentante del popolo, desideroso di diffondere i decreti della Convenzione, gli conferì il brevetto di maestro tipografo e mise la sua stamperia al servizio dello Stato. Accettato il pericoloso incarico, il cittadino Séchard risarcì la vedova del suo ex padrone, offrendole i risparmi della moglie e acquistando l'attrezzatura della stamperia per metà del suo valore. Ma non era finita. I decreti repubblicani dovevano essere stampati senza errori né ritardi. In questa difficile situazione, Jérôme Nicolas Séchard ebbe la fortuna di incontrare un nobile marsigliese che non voleva emigrare per non perdere le sue terre, ma nemmeno farsi notare troppo per non perdere la testa. Senza altra possibilità di sopravvivenza, il conte di Maucombe accettò di indossare in provincia l'umile veste di proto, capo tipografo e correttore. Si occupò personalmente della composizione, della lettura e della correzione dei decreti, compresi quelli che prevedevano la pena di morte per i cittadini che nascondevano nobili. L'orso, divenuto Sempliciotto, stampò e affisse questi decreti, e così entrambi salvarono la pelle. Nel 1795, superata la tempesta del terrore, Nicolas Séchard dovette cercare un nuovo factotum che potesse svolgere i ruoli di compositore, correttore e proto. Trovò un ecclesiastico, che in seguito divenne vescovo sotto la Restaurazione e che all'epoca rifiutava di prestare giuramento. Costui sostituì il conte di Maucombe fino al giorno in cui il primo console ristabilì la religione cattolica. Anni dopo, il conte e l'ecclesiastico divenuto vescovo si ritrovarono seduti sullo stesso banco della Camera dei Pari. Se nel 1802 Jérôme Nicolas Séchard non sapeva leggere né scrivere meglio di quanto non sapesse fare nel 1793, aveva tuttavia accumulato abbastanza risorse per potersi permettere un proto. Quel tempo in cui era stato un semplice operaio disinteressato al futuro era ormai lontano. Ora incuteva timore sia alle sue scimmie che ai suoi orsi. L'avarizia comincia là dove finisce la povertà. dal giorno in cui l'imprenditore intravide la possibilità di accumulare una fortuna.